Radio Emilia Romagna.
Protagonisti:
Simona Vinci, il suo primo campiello. La scrittrice emiliana ha vinto il prestigioso premio letterario con il romanzo La prima verità. Cari amiche e cari amici di Radio Emilia Romagna, questa puntata della nostra rubrica nasce da una notizia decisamente buona per chi segue i protagonisti del panorama creativo che brulica tra Rimini e Piacenza. La scrittrice Simona Vinci, milanese di nascita, bolognese di adozione, vive in quel di Budrio, si è aggiudicata la 54esima edizione del Premio Campiello con il suo romanzo più recente, La prima verità, edito da Einaudi nella collana Stile Libero. Frutto di un lavoro di ricerca ed elaborazione durato ben 8 anni, il romanzo racconta la storia di una giovane ricercatrice italiana, Angela, che nel 1992 sbarca sull'isola greca di Leros per prendersi cura di ciò che resta di alcuni esseri umani sopravvissuti a un'esperienza inumana. Dagli anni 50 l'isola del Dodecaneso ospitava un manicomio che non recludeva solo malati mentali, ma anche orfani ed emarginati provenienti da tutta la Grecia, e a questi, come se non bastasse, tra 68 e 74 il regime dittatoriale dei colonnelli aveva aggiunto i suoi oppositori politici, deportati qui per punizione. Partendo dalle fotografie scattate nel 1989 da Antonella Pizzamiglio, l'autrice ha dato voce a decine di uomini e donne abbandonati a se stessi in condizioni atroci, lavorando su diversi piani temporali, prendendo spunto da storie reali e reinventandole, in una mescola potente di testimonianza, evocazione e immaginazione poetica. Un racconto che si rivolge a tutti, perché in ognuno, ricorda la scrittrice, c'è un che di follia o almeno l'idea di non essere amati e di non essere normali, perché non compresi o non ascoltati. Per festeggiare Simona Vinci, Radio Emilia Romagna vi ripropone un estratto da un altro dei suoi romanzi, Strada Provinciale 3, edito da Einaudi nel 2007. Il brano è letto da Mascia Foschi. Buon ascolto.
Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Strada Provinciale 3.
You need time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I be real? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, words that burn me.
Sulla provinciale 3 a quest'ora non c'è quasi nessuno. È domenica. La luce batte sul vetro posteriore del camion. Sul tetto sta cominciando a calare. Tra poco il sole sarà un disco arancione che scivolerà rapido dietro l'orizzonte. Sembrerà sciogliersi sulla superficie dei campi. Un liquido appiccicoso, troppo denso, che la terra non sarà capace di assorbire. Dima guida nei limiti, senza mai forzare. Stringe gli occhi per ammortizzare il bagliore del sole e Vera guarda le piccole rughe che gli incidono gli zigomi e fanno immaginare nel suo volto di ragazzino quello dell'uomo che diventerà. Lo guarda fino a quando il suo viso si stampa nella sua memoria. Potrebbe chiudere gli occhi e descriverlo nei minimi dettagli: la cicatrice sul labbro superiore, la linea bianca che asseconda la forma della sua bocca, quasi fosse truccata. La barba corta e bionda, rada, più simile a una peluria d'adolescente, che gli copre una parte delle guance, il naso piccolo e carnoso, il neo azzurro su uno zigomo, l'attaccatura dei capelli, dove il colore si schiarisce fino a diventare quasi bianco, e soprattutto gli occhi, quegli occhi meravigliosi, di un colore mai visto prima e impossibile da descrivere senza lasciare indietro qualcosa di fondamentale. «Non so neanche perché io ha chiesto a te venire. Adesso pensa ha fatto male». La guarda di sfuggita, come se si aspettasse di essere confortato, rassicurato. Ma lei non risponde. Il suo viso resta impassibile, bianco come un foglio. «O forse ha fatto bene. Se io mi addormentava era guaio. Ma io ho portato te per parole. Tu deve parlare. Così io resta sveglio. Capisce?» Vera, volta la testa a osservare un boschetto di pioppi illuminato dal riflesso rosso sangue del tramonto. File dritte e sottili di tronchi infuocati, tremolanti. Poi all'improvviso, la sua voce bassa e scura riempie l'abitacolo del camion. «Non volevo più parlare. Ho pensato che potevo non parlare più con nessuno. Mai più». «Perché poi tu ha parlato, allora?» Vera gira di nuovo la testa a guardare i campi e il colore carta da zucchero del cielo che comincia a scurire. «Avevo fame». Prima ci sono stati 15 giorni. Un tempo infinitesimale, in realtà, rispetto alla sua decisione iniziale. Eppure, a ripensarci adesso, le sembra davvero un tempo molto lungo. Per 15 giorni, 360 ore, 21.600 minuti, 1.296.000 secondi e chissà quanti battiti del suo cuore provato, la sua bocca è rimasta immobile. Le corde vocali non hanno vibrato. Nessun suono si è formato nella gola ed è scivolato sulla lingua per poi battere contro i denti. Niente. Un silenzio assoluto. Vuoto assoluto. Certo, non è mai stata una persona particolarmente socievole o incline alle chiacchiere. Le sue giornate libere le ha sempre passate in silenzio, da sola, e non ha mai patito per questo, né desiderato di sollevare la cornetta del telefono per parlare del più e del meno con qualcuno. Le parole pronunciate le sono sempre sembrate faticose, anche quando era bambina. C'era un gioco che facevano con gli altri ragazzini della sua classe alle elementari. «Se dovesse succederti di...» Era un gioco tremendo, basato sulle catastrofi più terribili che potessero capitare a un essere umano, tipo diventare cieco o perdere una gamba. Lei sceglieva sempre, come male minore, essere o diventare sordomuta. A volte nel suo letto, prima di dormire, pensava come sarebbe stata la sua vita da bambina sordomuta e la immaginava come una vita di beatitudine perfetta. Sarebbe stata come una vongola adagiata sul fondo del mare. Avrebbe percepito soltanto le fluttuazioni del mondo, le spinte, qualche brezza improvvisa. Mai più ci sarebbe stato il rumore dei camion sulla statale che correva di fianco alla casa, il suono orribile delle unghie sulla lavagna, la voce cupa di suo padre che le intimava di rimettere a posto la stanza, le urla di sua madre, l'ululare dei cani nelle notti d'estate. E soprattutto, non avrebbe più dovuto rispondere a nessuna domanda, argomentare, spiegare. Avrebbe potuto cavarsela con un cenno della testa o una smorfia della bocca. Sì? No? Forse. Una vita semplicissima. essenziale, ridotta all'osso. Tutte energie risparmiate da dedicare alle cose che allora per lei contavano davvero. Disegnare, osservare gli insetti, costruire casette di legno e piccoli mobili in scala da sistemare in stanze poco più grandi di una scatola di fiammiferi. Non ci aveva più pensato fino ad ora. Chissà perché. Forse, pensa adesso, smettere del tutto di parlare è impossibile. Le parole saltano fuori dalla bocca senza che tu neanche te ne accorga a un certo punto, come le monete magiche di una fiaba. L'unica è sputarle fuori e condividerle, se non vuoi soffocare.
All in us, we were born sinners. Humans are not made to be perfect, yet we strive to be winners. Little kids starve for dinner and they freeze in the winter. And the window to happiness closes before they can enter. Too much violent television without parental supervision. In a sea of possibilities fishing, too young to make their own decisions. A fucked up way of living. Think it's okay when it isn't. Take a look at what you're doing and pay more attention to your kids, man. Who the fuck you kid? From a paycheck to a smidgen of a dividend. I'm constantly committing sins. I'm on the verge of giving in. I made an appointment.
Tu da piccolo a cosa giocavi? Si è voltata verso Di Ma, che adesso sta fumando una sigaretta e canta sottovoce sopra la musica che esce dall'autoradio, un pezzo hip hop, con voci sovrapposte appoggiate sopra una melodia classica al violoncello. Prima di rispondere, scrolla la sigaretta nel posacenere e sbuffa una nuvola di fumo verso il finestrino aperto. Non aveva tempo a giocare. E prima che non aveva più tempo, non ricorda più. Restano entrambi in silenzio. La strada scivola dolce sotto le ruote del furgone. Are you really, really ready? Continuano a ripetere le voci alla radio. Davvero pronti per cosa? Si domanda Vera mentre guarda i campi alternati alle piccole aziende agricole, ai capannoni sprangati e muti sotto il cielo. Di colpo si sente leggerissima, quasi felice. È una sensazione che non provava più da un tempo incredibilmente lungo. Le è sempre piaciuto viaggiare con qualcuno. Il silenzio dentro l'abitacolo dell'auto che sigilla i viaggiatori in uno spazio perfetto, autonomo, e quella sensazione sospesa di tempo e spazio che corrono veloci, così veloci da sembrare immobili.
But still live by the saying, an eye for an eye. We're too weak to turn the other cheek, we lost our faith. Tell us, do we still have a chance, or is it too late? We've abused everything that was once valued and true, including you, forgive us, Lord, we know not to.
Si sistema sul sedile allungando le gambe davanti a sé e si volta a guardare il ragazzo. Non ti ho neanche chiesto cosa c'è lì dentro, dice, facendo un gesto con il pollice a indicare il cassone dietro di loro. Verdura! E che verdura? Di Ma scoppia a ridere. Perché tu vuoi sapere? Ti piace verdura? Così, non c'è un motivo preciso. Per saperlo e basta. Ah, ok. C'è... come si chiama quella rapa rosso scuro? Ci fai... zucchero? Zucchero. Con due C e una R sola. Sì, zucchero. Ma l'hai detto uguale. Vera scoppia a ridere e anche lui ride. La bocca aperta, i denti un po' rovinati che luccicano tra le labbra schiuse. Sembrano due bambini, fratello e sorella nella loro stanza da soli, quando anche la più grande può mettere giù la maschera e tornare a fare la bambina. Adesso sta attenta che ti faccio vedere una cosa. Che cosa? Una cosa, di qua, da questa parte devi guardare, dice Di Ma, agitando la mano sinistra e picchiettando il finestrino con le nocche. Tieni gli occhi di qua e stai attenta. Vedi una cosa bianca e tra un po' molto grande, laggiù.
Thank you.
cosa bianca. La campagna a perdita d'occhio. La strada corre dritta e larga in mezzo a due piani immensi, campi di grano, e poi segale, orzo, avena, qualche casa colonica, e ora una rotonda con cartelli segnaletici che indicano nomi di paesi. Nomi che non evocano niente in lei. Sono soltanto sillabe da scandire ad alta voce. Suoni. Caratteri bianchi disegnati su uno sfondo azzurro scuro. Sant'Antonio. Medicina. Villa Fontana. Di là, svolta a sinistra, e in lontananza Vera intravede una strana forma bianca. Una specie di fungo. E dietro il fungo un forchettone gigantesco, più basso e lunghissimo, con decine di rebbi incurvati, puntati verso il cielo. E cos'è? Un'astronave? È un telescopio per guardacielo, per ascoltacielo. È bellissimo, vero? Telescopio, lo corregge sottovoce. Neanche si volta a guardarla. Ha le mani strette attorno al volante e la testa girata a sinistra. Vera riesce a intravedere solo la curva della guancia, liscia e abbronzata, e una piccola piega le dice che sta sorridendo. Vera continua a guardare. Di là ha rallentato l'andatura. Le rare macchine sulla strada li sorpassano senza lampeggiare. Perché ti piace tanto?
Ma non so. Credo perché io penso a mio paese. Mia città tutta bianca. C'era centrale davanti casa dove stava. Centrale bianca, grande. No, così, altra cosa. Veramente grande, tutto diverso. Ma qui non so perché lo stesso io penso a mio paese. Anche se io non vuole mai pensare questo. Lo stesso se passo qui. Io pensa e pensa anche cose belle, cose prima. Prima tutto, quando era piccolo. Fa una pausa. Si concentra sulla strada. Un Audi fa un sorpasso azzardato per superare un trattore dall'altra parte della carreggiata. Di là sfanala con gli abbaglianti, suona il clacson, batte le mani sul volante.
Coglione! Ci sono troppi coglioni in giro. Ah, domenica, brutto giorno. Ibevas.
Quando pensa a mio paese, io penso a Vesna. Nostra ultima Vesna. C'era Kvikna, fiori. E pensa a Taktko, ancora là, mio tatò, in nostra casa, da solo.
Tatò?
Mio papà, vedi com'è? Cosa strana, quando io penso a mio paese, io viene di parlare in mia lingua.
E cos'è successo a tuo padre?
Oh, lui tornato a casa. Noi più saputo niente. Mamma dice che Tatò non può lasciare sua fattoria, i suoi animali, ma vuole noi stare bene in Kiev, che noi curati in ospedale e poi stare bene. Mamma dice che Tatò non sta bene in sua testa e dice vuoi dimenticare lui.
E fa roteare l'indice accanto alla tempia, lo sguardo sempre fisso sulla strada buia, l'altra mano incollata al volante.
Così fa mia mamma quando parla di Tatò, sempre così con mano.
Ma come si chiama il tuo paese?
Pripyat. Tu conosci sicuro Chernobyl.
Vera ha un brivido involontario. Si sente stringere la gola. In testa le esplodono immagini e ricordi che neanche sapeva ci fossero, nascosti dentro di lei. Come oggetti arrotolati in fondo a un cassetto, vede i bambini dentro spoglie stanze d'ospedale dipinte di verdino pallido, le teste a punta, pelate, gli occhi troppo grandi, le labbra bianche, sottili, gli arti deformi, la pelle a chiazze. Chernobyl, quella del disastro nucleare. Di là fa un cenno affermativo con la testa, senza parlare. La sua faccia si è chiusa, gli occhi sono stretti come due fessure. Si capisce che non ha più voglia di dire niente. E Vera rispetta il suo silenzio.
D'altra parte, neanche lei ne ha più voglia di parlare, di ricordare, far uscire il dolore dai tagli. Meglio lasciarlo lì, non affannarsi a schiacciare, premere, lasciare che coli per conto suo e si secchi come pus da una ferita. Girata verso il finestrino, le gambe piegate, il mento appoggiato a una spalla, guarda le basse linee di casette a schiera che sfilano davanti ai suoi occhi. Piccoli cubi bianchi, rosa e giallini. I colori della pittura a malapena distinguibili in questa ombra che cresce, illuminati dalle luci dei portici e dei giardinetti. I cani che abbaiano al passaggio delle macchine. Gli alberi tutti uguali. Le finestre accese, dietro le quali proprio adesso si consumano le cene alla luce azzurrata dei televisori accesi sui TG. La tristezza siderale di quelle vite all'apparenza tanto ordinate, precise, studiate, organizzate come un progetto steso su una carta millimetrata, la investe come uno schiaffo. Gli orari, i movimenti, la disposizione dei corpi nello spazio a una data ora del giorno e della notte, corpi in piedi a fare colazione, corpi in bagno, davanti allo specchio a lavare i denti, schiacciare pustole, pettinare i capelli, truccare occhi. Corpi a cena, suono di forchette e di piatti, di denti che masticano, di bambini che si lamentano. Corpi distesi dentro letti matrimoniali alla medesima distanza di sicurezza. Corpi che si cercano per poi subito allontanarsi perché domani mattina bisogna svegliarsi presto. L'anta del frigorifero aperta e richiusa, la valigetta con i documenti, la cartella di scuola, lo zaino coi libri, la cassetta degli attrezzi, il portapranzo con dentro i panini imbottiti di frittata da portare in cantiere. Aprire la porta, chiuderla, mettere in moto la macchina, spalancare il cancello del cortile stando attenti ai gatti, al cane che non vuole essere lasciato solo, lì, inchiodato alla catena tutto il giorno, sotto il sole, per poi tornare, parcheggiare nello stesso rettangolo delimitato da una striscia di vernice bianca che ogni primavera viene ripassata e le siepi, potate alla stessa altezza, anno dopo anno. La sicurezza di una vita fatta di gesti sempre uguali, di preoccupazioni sempre uguali, di parole sempre uguali. Solo gli oggetti cambiano. E su questi oggetti, la cucina in legno massello, il divano di pelle ecologica, la macchina, il grill da giardino, si investono tutti i soldi. Spesso quelli che non si hanno. Le preoccupazioni, le discussioni, le aspettative. Un giorno dopo l'altro, un mese dopo l'altro, un anno dopo l'altro. Anche lei aveva una vita così, prima.
Ladies, come on, shake your body, body, break your body, body, move your body, body. Ladies.